dobbiamo veramente sottolineare che l'Irlanda, fino al 1973, quando è entrata a far parte del cosiddetto mercato comune europeo, era un po' una nazione umile, nel senso che la sua testa era ancora bassa, dominata dall'Inghilterra, con la quale è entrata insieme nella stessa comunità europea. E da allora, poco a poco, questa è stata la salvezza dell'Irlanda, secondo la mia opinione, come ho detto anche, ho espresso in vari libri, che il far parte di una comunità europea, quindi allargata e di gente libera, ha dato all'Irlanda un nuovo impulso che poco a poco, negli anni a venire, si è dimostrata prima, possiamo dire così, a sommi capi, con la cosiddetta tigre celtica, poi un po' con una specie di rivoluzione dopo la tigre celtica, quasi religiosa, nel senso che la popolazione si è preso dominio di se stessa, o meglio ancora, ha alzato la testa, e mentre prima, fino allora, era stata dominata dalla Chiesa, con mano forte, si potremmo dire, subito dopo questa popolazione prende un po' una sua strada e si
emancipa, si insomma, emancipa, da un dominio che sia la Chiesa o l'Inghilterra, l'entità hanno costituito. Benissimo. Che poi l'economia aiuta a essere un po' più ricchi, aiuta anche l'emancipazione, secondo me. Ciao a tutti, benvenuti, io sono Maurizio Spittau, questa è la 415esima puntata di Radio Dublino. Ricordo sempre, come al solito, che siamo presenti in tutte le social media, i principali social media, da Instagram a TikTok a Facebook, e ovviamente se volete vederci, canale YouTube di Radio Dublino, oppure se volete ascoltarci, Spotify, Google Podcast, Apple, Deezer, eccetera, eccetera, eccetera. Ma iniziamo subito con l'ospite della puntata. Oggi sono particolarmente contento perché Radio Dublino è nata 12 anni fa per creare ponti tra la comunità italiana e la comunità irlandese. Quindi abbiamo un ospite che ha dedicato la vita a creare ponti tra queste due comunità e vedere un po' perché il suo percorso di vita, che è bello, interessante e lungo. Benvenuto a Enzo Farinella.
Grazie.
Grazie Enzo di essere venuto, grazie veramente, perché tu sei uno dei personaggi della comunità italiana più importanti, che ha dato il maggior contributo a creare anche un legame tra Irlanda e Italia. Iniziamo subito, quando sei arrivato qua a Dublino?
Sono arrivato 55 anni fa esattamente, quasi 55, siamo nel 55esimo anno di soggiorno a Dublino.
Perché sotto tendiamo a distinguere due comunità italiane qua in Irlanda, quelli chiamate chippers, in modo un po' generale, poi quelli della tigre celtica arrivati come me negli ultimi 20 anni. Tu sei insomma una sorta di italiano anomalo, perché sei arrivato qua molto molto in anticipo rispetto al grande flusso. E come mai sei arrivato a Dublino?
Sono arrivato a Dublino dall'Italia perché mi è stato dato, offerto diciamo così, un seminario di antropologia filosofica presso una piccola università che apparteneva e appartiene, penso ancora, a un'organizzazione religiosa.
Okay.
E ho accettato subito, non tanto per i soldi che mi offrivano, che era senz'altro anche una buona somma, ma soprattutto per poter apprendere, ho detto a me stesso, poter apprendere l'inglese come si conveniva. Perché già io pensavo di conoscere l'inglese ed ero venuto in Irlanda dal 1966, quindi 4 anni prima, a un po' provare o mettere alla prova il mio inglese, ma naturalmente con l'inglese turistico non è la stessa cosa che poter seguire, dare una conferenza o fare una conferenza. E così ho dovuto studiare, ho voluto mettermi, accettando questo incarico di insegnamento di antropologia filosofica, ho detto a me stesso sarà l'occasione migliore per me per poter apprendere l'inglese così come devo. Si dà il caso che nella università dove insegnavo, nell'istituto dove insegnavo,
sì,
c'era anche l'attuale presidente della Repubblica d'Irlanda, Michael Higgins,
ah, sì,
che insegnava sociologia presso lo stesso istituto. E così ci siamo conosciuti lì, qualche volta a cena, qualche volta a pranzo, ma siamo diventati amici da allora e ancora oggi manteniamo delle relazioni normali. Noi.
Presidente molto amato, che decade quest'anno, purtroppo, siamo giustamente molto amato della popolazione irlandese. Quindi tu, abbiamo già detto, tu hai una formazione accademica di tipo antropologica, filosofica. Sì. Tra l'altro tu sei una sorta di generazione Erasmus prelittera, ma tu hai studiato anche in altre università, oltre a quelli altri. Tu sei siciliano, però sì, hai studiato altrove, fuori dalla Sicilia.
Sì.
Il tuo percorso qual è stato? Sì. Perché visto che c'è un po' di Spagna, c'è un po' Europa nel tuo
background. Sì, ho preso due lauree in Spagna, a Madrid e ad Alcalá de Henares, una in filosofia, l'altra in filosofia e lettere, sotto Franco, il regime di Franco.
Ah, ma c'era ancora...
È importante poterlo ricordare questo anche. Poi ne ho preso anche altre due lauree in Italia, di cui una a Genova, con l'allora professore Michele Federico Sciacca, siciliano, ma è il factotum a Genova, e poi il grande ammiratore di Rosmini, che lui ha rimesso a nuovo in molti modi. E poi la seconda a Napoli, come siciliano, quindi avvicinandomi al regno delle due Sicilie,
sì.
Pensavo di fare una cosa buona. E un po' tutte queste lauree, tutte e quattro, sono state in pratica sullo stesso soggetto, cioè antropologia filosofica, però da visti o vista da aspetti diversi, che mi ha dato la possibilità di allargarmi un po' su tutti i vari aspetti di questa materia molto interessante.
Quindi tu sei un po' un uomo di mondo, molto europeo, che hai viaggiato. Quando sei arrivato qua all'Irlanda, com'era l'Irlanda che hai trovato quegli anni là? Perché l'Irlanda, sappiamo, è passata dall'essere stato più povero d'Europa al più ricco in pochissimo tempo. Tu hai visto entrambe le fasi. Com'era quella fase quando sei arrivato qua dell'Irlanda? Com'era il contesto?
L'Irlanda era nel perfetto medioevo, un luogo di assoluta sicurezza. In genere la gente teneva la chiave appesa al chiavistello della porta esterna, senza dover chiudere finestre e altre cose alla stessa porta. E si viveva tranquillamente, però naturalmente c'era una non arretratezza, ma c'era un vivere ancora della propria cultura gaelica, che nei secoli era stata quella che ha fatto dei grandi miracoli, che ha costituito in parte, soprattutto dal secolo VI al secolo XIV, ha costituito la più grande ricchezza e risorsa dell'Irlanda, come qualcosa di con la sua cultura e i suoi valori. Immagino un po' che i romani hanno cercato di occupare l'Irlanda, però non ci sono riusciti, nel senso che sono arrivati in Irlanda, poi hanno visto che c'era troppo freddo e hanno detto, beh, meglio che ce ne torniamo indietro, dalle nostre parti c'è più caldo. Ma in Inghilterra, non lontano, hanno fatto anche delle grandi cose, con muraglie che non finivano mai, che vanno dalla Galles alla Scozia, in pratica. Ma l'Irlanda, ecco, quello che mi ha detto proprio in questi giorni, mi ha dato l'entusiasmo e la forza di poter immettermi in un nuovo settore, non soltanto in questi giorni, ma in questi mesi, in questi ultimi anni, in pratica dagli anni '80, ho iniziato a studiare quella che è stato il contributo che l'Irlanda ha dato all'Europa e all'Italia anche. E spero che avremo modo di...
No, questo ne parleremo benissimo nella seconda parte, che ci ha dedicato una vita a queste cose, ed è estremamente interessante. Io, tra l'altro, ho parlato già a Dublino, è stato già ospite in passato, però una cosa che hai detto, io non sono totalmente d'accordo. Tu dici che era forte questo spirito gaelico. Io, francamente, non l'ho trovato tantissimo. Mi aspettavo, venissi qua, ci fosse un'attenzione alla storia celtica, dei druidi, anche se poi uno è cattolico, però è un suo background. Invece trovato mancanza, come dire, quando, l'ho detto altre volte, ho fatto una battaglia per salvare la Isle of Tara, qua a Dublino dovevano costruirci una motorway qualche anno fa, e si è creato un accampamento di persone attivisti, cioè questo è un monumento storico della cultura celtica, proteggiamolo, eccetera, e mi sono reso conto che eravamo dozzine, dozzine, centinaia di persone, pochissimi irlandesi. Così come non c'è un grande rispetto per l'albero, che l'albero della cultura celtica è molto importante, qua hanno deforestato l'inglese e ripianto poco. Tu chiaramente hai un approccio cattolico, hai lavorato per la Rete Vaticana, hai scritto tanti libri sui monaci, eccetera, ma non pensi che questa, come giustifichi questa cosa qua, che abbiano un po' dimenticato, soprattutto abbiano Dublino, forse nel countryside diverso, queste loro origini, quasi cancellandole? Io vedo molte difficoltà, molti non parlano più l'irlandese, magari rispetto a un'idea che uno dell'Italia si fa di questi popoli di, come le Leprechaun, uno rimane un po' deluso dal loro abbandono del passato.
Sì. Non dimentichiamoci, come ho detto, che la prima volta io sono venuto in Irlanda nel 66, 1966.
Che un altro mondo, quello sì.
Nel 1970 trovo ancora questa Irlanda medievale, possiamo dire così. Medievale un po' per la sua cultura e i suoi valori. Ma è molto importante dire che l'Irlanda si è ripresa appena appena, si stava riprendendo, diciamo così, da due momenti storici che l'hanno umiliata profondamente. Il primo, le invasioni vichinghe dall'Ottocento all'inizio del 1100 in pratica, e il secondo è stato la dominazione inglese, che va dal 1169 ai nostri giorni, cioè al secolo scorso, 1922, quando l'isola irlandese tutta ha ricevuto quest'isola che noi comprendiamo sempre, che sappiamo che un'isola è un'isola ben delimitata dalle acque, ma no, ha ricevuto un libero stato irlandese solo per 26 delle sue contee, non per le 32 come l'Irlanda è formata, e l'Irlanda da allora, da quando questa dominazione inglese l'ha soggiogata completamente, possiamo dire addirittura proibendone la lingua, la cultura e tutte le sue manifestazioni di originalità, quest'isola si stava un po' iniziando a svegliare, ma è stato un risveglio lento. Quindi nel 1970 siamo ancora a 50 anni dalla sua rivoluzione. Difatti io sono arrivato quasi subito dopo l'attentato al Nelson Pillar, che si trovava proprio davanti al GPO, alla General Post Office di Dublino, un attentato che l'IRA ha voluto compiere per dire: ecco, noi ci siamo ancora, siamo qui.
Senza feriti, peraltro, che lì erano bravi a usare la dinamite, erano esperti.
Esatto, verissimo. E dobbiamo veramente sottolineare che l'Irlanda, fino al 1973, quando è entrata a far parte del cosiddetto mercato comune europeo, era un po' una nazione umile, nel senso che la sua testa era ancora bassa, dominata dall'Inghilterra, con la quale è entrata insieme nella stessa comunità europea. E da allora, poco a poco, questa è stata la salvezza dell'Irlanda, secondo la mia opinione, come ho detto anche, ho espresso in vari libri, che il far parte di una comunità europea, quindi allargata e di gente libera, ha dato all'Irlanda un nuovo impulso che poco a poco, negli anni a venire, si è dimostrata prima, possiamo dire così, a sommi capi, con la cosiddetta tigre celtica, poi un po' con una specie di rivoluzione dopo la tigre celtica, quasi religiosa, nel senso che la popolazione si ha preso dominio di se stessa, o meglio ancora, ha alzato la testa, e mentre prima, fino allora, era stata dominata dalla Chiesa, con mano forte, potremmo dire, subito dopo, questa popolazione prende un po' una sua strada e dimostra si
emancipa insomma da un dominio che sia la Chiesa o l'Inghilterra, l'entità hanno costituito, che poi l'economia aiuta a essere un po' più ricchi, aiuta anche l'emancipazione, secondo me.
Questa è la cosa molto ma molto importante, il lungo dominio, 8 secoli di dominio inglese che ha distrutto la cultura, non si poteva andare a scuola, i cosiddetti monaci non potevano esercitare le loro funzioni in pubblico.
Era quasi un apartheid, insomma, in alcuni aspetti.
Sì. E poi, di fatto, per questo, dall'Irlanda si sono diffusi in tutta l'Europa.
Ma allora parliamo un po' di questi monaci, perché l'Irlanda ha contribuito a creare l'Europa, in realtà, c'è un legame molto forte con l'Italia, anche su questo adesso ne parleremo in più dettaglio. Però volevo tornare un po' quando sei arrivato qua a Dublino. Com'era quella Dublino là? C'era una comunità internazionale in quegli anni? C'erano altri italiani? C'erano altre attività? O era solo un grosso paesone medievale con poca attività? C'era l'ambasciata italiana, su poco ci fosse già, però l'istituto, non so se fosse già l'istituto, da quanti anni c'era, c'è lavorato l'istituto.
No, abbiamo celebrato proprio quest'anno,
quindi c'era già, certo. Sì, infatti, però c'erano pochissimi italiani. L'istituto cosa faceva in quegli anni, com'era la comunità internazionale, c'erano delle attività, perché appunto l'economia era più povera di adesso, decisamente, fondamentalmente un paese agricolo quel periodo là, l'Irlanda. Com'era la vita nella capitale? Era
molto tranquilla, pochi autobus, poche macchine, potremmo dire.
C'erano le carrozze ancora?
Carrozze, sì.
C'erano i cavalli, che qua sono molto popolari.
Si possono vedere ancora nelle fotografie del tempo, ma nello stesso tempo l'Irlanda ha sempre voluto vivere. Pur soggiogata dall'Inghilterra per 800 anni, non è morta. Ma dalle ceneri spente quasi è venuta questa fenice che ha dato all'Irlanda una nuova vitalità e l'ha imposta addirittura nel mondo intero come un punto, un faro di cultura e di valori, perché fino a quel momento esisteva soltanto il buio. Da allora, dal buio, il tunnel si è aperto alla luce del giorno e l'Irlanda ha cominciato a contribuire con la sua ricchezza interiore a far sì che le altre nazioni d'Europa potessero anche vivere e sopravvivere.
Sì, infatti, poi lo spirito irlandese, a prescindere dal PIL, è sempre stato bello, positivo, solare. Tu che conosci bene l'Irlanda, gli irlandesi, c'è cosa che ti piace veramente degli irlandesi, qualcosa che magari hai avuto difficoltà ad accettare rispetto alla cultura italiana? Qual è stato il più grosso cultural shock venendo qua e che difficoltà? È quello che ti piace tanto degli irlandesi rispetto agli italiani, confrontando le due?
Nessuno shock. L'Irlanda è stata ospitale nei miei riguardi fin dal primo momento, sia da quando venivo qui con altri studenti ad apprendere l'inglese, e questa ospitalità è stata una profonda caratteristica dell'Irlanda di allora, e che in certo modo, dopo aver superato i momenti difficili del dominio inglese, della dominazione inglese, e nello stesso tempo altri momenti difficili che ne ha avuto tanti lungo la storia, è stata ed è una delle, come dire, delle cose più belle che l'Irlanda possiede. Entravi in una casa e immediatamente venivi ricevuto da una tazza di tè, e ancora eravamo all'inizio del risorgimento irlandese, potremmo dire, una tazza di tè che veniva accompagnata da un toast anche nel pieno pomeriggio o di mattina, o da un dolce, un pezzo di torta e così via. Ma non era tanto la torta o la tazza di tè, ma quanto questa disponibilità e questa ospitalità che ti rendeva uno di loro e ti diceva: ecco, sono qui insieme a tutti quanti e siamo qui tutti quanti, quindi, per darci una mano e andare avanti insieme.
Sono ospitali, chiaramente sono la classica attribuzione degli irlandesi, friendly. Poi magari molti italiani hanno difficoltà, quelli soprattutto venuti negli ultimi anni, a entrare nel circolo, cioè nel clan all'interno, avere rapporti molto forti. Non so, tu sei riuscito ad abbattere con gli anni queste, che a volte insomma sono molto amichevoli, si chiedono indicazione a Dublino, ti spaccano in quattro per aiutarti, ti portano loro con la manina. Sono tante gentili, simpatici, gentili. Però molti italiani che vivono qua hanno difficoltà però a entrare in stretto contatto. Tu qualche suggerimento per immergersi meglio nella cultura locale, nel sentirsi più appunto parte della community? Sì.
La difficoltà che gli italiani hanno avuto ad entrare un po' in rapporto, in relazione più calda con gli irlandesi, è stato dovuto non tanto alla freddezza degli irlandesi, che non sono freddi, ma sono i siciliani del nord in qualche modo, sì, in questo settore, ma è stato dovuto in gran parte alla mancanza di conoscenza della lingua, quindi del mezzo di comunicazione tra italiani e irlandesi. Vedi un po', quando io sono arrivato in Irlanda, eravamo in pochi gli stranieri, ma c'erano circa 3.000 italiani, tutti quanti ciociari, che provivano dalla stessa zona, dalla ciociaria, e costoro facevano un mestiere soltanto, che non sapevano neppure dire quel che facevano con correttezza grammaticale. Friggevano pesce e patate, non sapendo neppure ancora l'esattezza di queste parole, loro dicevano che vendevano one and one, cioè una patata e un pesce. Poi la patata fatta a pezzettini naturalmente, e quindi chips, e il pesce anche era un pesce particolare che prima i marinai irlandesi buttavano a mare perché era un pesce bianco, non ci serviva. Poi sono arrivati gli italiani, dicevano: no, ma questo è un pesce buono, datelo a noi. E hanno fatto i loro fish and chips. E ancora oggi questo pesce bianco viene utilizzato nelle varie friggitorie italiane in Irlanda.
Sì, cosa bizzarra che molti irlandesi ancora pensano che siamo noi ad averlo creato, vanno in Italia a chiedere il vero fish and chips, in realtà non c'è, a parte Casalatti quando fanno la festa in ciociaria. La cosa interessante è comunque con la seconda generazione, la terza, ormai le cipre sono molto ben integrati, quelli della Tigre Celtica secondo me hanno un po' arrancano nell'integrazione, però insomma ci vuole un po' di tempo per ormai, l'immigrazione è recente rispetto all'Inghilterra, la Francia, la Germania, siamo ancora freschi di interazione insomma con i locali.
E quando gli italiani sono arrivati facevano bel mestiere perché dovevano sopravvivere e quindi dovevano guadagnare il pane, come si suol dire, portare il pane a casa, che era la casa e la bottega era anche la loro casa, ma nello stesso tempo non c'era tempo per dedicarsi alla cultura, alla scuola. E l'irlandese invece, pur avendo sofferto molto sotto la dominazione inglese, che non poteva né esprimersi, né scrivere, né manifestare il suo pensiero, gli irlandesi invece erano acculturati, perché sapevano leggere, leggevano ogni giorno, allora negli anni 70, tutti leggevano il giornale del mattino, allora l'Irish Times o l'Irish Independent o l'Irish Press, che un giornale...
Ma lo conosco, l'Irish Press, era quotidiano?
Sì, su un quotidiano. Ah, okay. Sì. E poi è scomparso circa nel 1985, mi pare, intorno lì. E poi ancora, di pomeriggio, avrebbero letto ancora un altro giornale, il Giornale della Sera.
Sì, quelli l'ho conosciuto, fino a pochi anni fa c'erano ancora. Sì, quelli l'ho conosciuto.
Per dire, loro erano acculturati, seguivano la cultura che poi hanno diffuso e portato in Europa, mentre i barbari dominavano un po' dappertutto.
Esatto. Ma la cosa che più mi sorprende dell'Irlanda è che è un paese piccolo, sono 6 milioni di abitanti, anche geograficamente piccolo, però la cultura, la musica, la letteratura, le storie sono estremamente importanti, è stata super feconda per la qualità degli intellettuali, dei creativi che ha creato nella storia. Secondo te perché? Io giustifico questo perché sono dei storytellers, sono proprio quando vostre storie, quando approcciano in irlandese, hanno la capacità di affabulare le persone, però insomma, è incredibile rispetto alle dimensioni quanto anche adesso, non parlo poi dei monaci, ma anche adesso abbiano questa capacità culturale. E qua mi collego però alla tua attività con l'Istituto di Cultura, tu hai lavorato per tanti anni.
Cioè, 20 anni.
Vorrei chiederti, sono tanti. Che cosa facevi là? Che ruolo aveva l'Istituto di Agricoltura in quel periodo, visto che i treni erano, c'erano pochi, c'era un interesse degli irlandesi per l'Italia, tu dall'interno vedevi che c'era un interesse alla lingua, alla cultura italiana, come è vissuto questo, quel periodo dell'Istituto, insomma? Sì.
Lasciami dire che quando io sono venuto in Irlanda, ho cercato subito di mettermi in contatto con le istituzioni italiane e ho fatto un esame a Roma per poter divenire addetto presso l'Istituto Italiano di Cultura. Esame che ho superato e che sono entrato in categoria per l'Irlanda e Malta al primo posto. Nel 1979 c'è stato uno sciopero delle poste che è durato sei mesi.
Dopo la posta per sei mesi le lettere si accumulavano?
E allora l'ambasciata, proprio ricordo ancora all'inizio del mese di febbraio, dovendo comunicare con la comunità italiana, anche se di Ciociari, di cui pochi potevano leggere perché non avevano neppure le terze elementari a volte, volendo comunicare con la comunità italiana, hanno avuto bisogno di una persona che potesse raggiungerli e parlare con loro e informarli di una possibilità unica, perché nel maggio del 1979 gli italiani avrebbero potuto votare e hanno votato per il primo Parlamento europeo per i nostri italiani. Allora mi ha dato come incarico, l'ambasciata mi ha chiamato, dice: guarda, c'è questo sciopero delle poste, potresti tu girare un po' l'Irlanda, andare in giro per l'Irlanda, portare questo messaggio da parte dell'ambasciata. Io in pratica ero un impiegato dell'ambasciata che portava un po' questo messaggio. Questo mi ha dato l'opportunità di conoscere abbastanza bene non soltanto gli italiani, ma allora avevamo anche delle fabbriche di importanza, la SNIA per esempio, che io mi ricordo circa 5.000 operai a Sligo.
Tanti?
Sì, appunto. E io sono andato a Sligo 2 o 3 volte per incontrare i nostri italiani, per informarli, e lì è nata anche una relazione, perché pur essendo subito dopo l'anno, lo stesso alla fine del 1979, pur essendo in Irlanda, mi occupavo in modo particolare dell'istituto, di cui ti dirò qualche cosa fra un momento. E occupandomi dell'istituto, l'ambasciata allora si trova al 56 di Fitzwilliam Square, al 12 di Fitzwilliam Square, numero 12, mentre l'istituto era al numero 11.
Dove adesso ancora?
Esatto. Però l'istituto era stato acquistato dallo Stato italiano 70 anni fa, oggi, quest'anno, mentre l'ambasciata era lì all'avventura, doveva pagare un affitto. E finalmente sotto un ambasciatore Tozzoli, Lorenzo Tozzoli, nell'86 l'ambasciata italiana si è traslocata da Fitzwilliam Square, che naturalmente è il centro georgiano per eccellenza, si è spostata vicino al centro delle altre ambasciate, ambasciata americana, ambasciata inglese e così anche tante altre ambasciate. E lì è nato un po', è iniziata una nuova vita per l'ambasciata italiana, comprando lo stabile presso cui stava questa ambasciata. Io ho lavorato nell'ambasciata vecchia, poi sono andato in ambasciata nuova solo perché ero in istituto e quando dovevo venire in Italia dovevo scrivere, fare un cosiddetto verbale di cessazione e rientrando verbale di riassunzione. E una volta mi è capitato che, dico tra parentesi, ma non per dire nulla di male di nessuno, ma mi è capitato che eravamo al castello di Dublino, siccome io allora facevo un po' anche delle corrispondenze non private, ma tutti lo sapevano, ma nessuno diceva niente. Facevo delle corrispondenze per l'ANSA. Ho intervistato un ministro che si trovava a Castello di Dublino. Ne avevo intervistati tanti prima anche, italiani. Siamo nel 73, ancora una volta comincia questa nuova epopea dell'Irlanda nel mondo internazionale. E naturalmente faceva parte del mercato comune, quindi doveva le riunioni di turno succedevano anche qui in Irlanda. Bene, ho dovuto, sì, ecco, questa intervista al ministro è stata notata dal consigliere d'ambasciata, il vice ambasciatore, okay, diciamo così, il quale dopo l'intervista mi ha chiamato e mi dice: lei vada subito in istituto adesso, scriva un verbale di cessazione, perché è stato qui a intervistare il ministro nel tempo in cui doveva essere al lavoro in istituto. Ho fatto notare che, guardi, questo è l'ora di pranzo per me, quindi io non ho fatto nulla di particolare, ma senz'altro vado in istituto e faccio questo. Ho perduto quel pomeriggio, poi il domani ho fatto il verbale di riassunzione, ho perduto tutta la mattinata, come dire, per una bezzecola da nulla ho perduto tutto, pur avendo fatto l'intervista, che è stata utilissima per l'Italia, perché volevano essere informati di quel che succedeva qui a Dublino.
Sì, tu facevi il corrispondente dell'ANSA da Dublino, fondamentalmente.
Sì, certo, certo.
Parliamo un po' di questa, tante cose da chiederti, però brevemente, come è iniziata questa collaborazione? E soprattutto, adesso non ci sono corrispondenti in Irlanda,
no.
I corrispondenti dei giornali sono a Londra e coprono anche l'Irlanda. L'Irlanda probabilmente non ha un peso specifico molto importante per l'Italia, soprattutto perché le regioni sono in crisi, chiaramente non ho i soldi per avere un corrispondente fisso qua, eccetera. Volevo chiederti un po' come questa esperienza di giornalismo per l'ANSA da Dublino, chi intervistavi, di cosa parlavi, quali erano gli argomenti che interessavano l'Italia, come vedi adesso il rapporto dell'Italia con l'Irlanda? Secondo te gli italiani conoscono l'Irlanda abbastanza, insomma, perché manca un corrispondente, quello, però dice c'è internet, uno può sapere tutto, però non so quante informazioni arrivino poi dell'Irlanda e che informazioni davi in quel periodo là.
Sì. Allora naturalmente non esisteva l'internet, per cui le notizie non arrivavano subito.
C'erano i pantaloni con una persona dentro per prendere le notizie.
Che quando io comunicavo delle notizie, le comunicavo a volte non tra una telescrivente, ma una specie di telescrivente che dovevo abbassare tra un take e l'altro, lasciavo dello spazio libero sulla pagina e io continuavo a scrivere un po' la notizia che richiedeva un po' altre linee o altre cose. E come ho cominciato? Beh, nel 1979 c'è stata una grande occasione. C'è stato il Papa Giovanni XXIII che è venuto in Irlanda per 3 giorni nel suo viaggio che l'avrebbe portato negli Stati Uniti subito dopo. E da lì, naturalmente, era una notizia molto importante. Io ho iniziato con i preparativi di questa visita, che già l'Irlanda cominciava a muoversi in un modo più entusiasticamente e con la testa più in alto, e così via. È stata un'esperienza molto interessante. E da lì ho continuato. Quando veniva un ministro, la prima cosa che faceva, mi cercava prima ancora che arrivasse in Irlanda, dicendo: guardi, io sono in Irlanda il giorno tale e desidero incontrarla, desidero venire, fare un'intervista, naturalmente pubblicità o anche utilità per quel che faceva. E così ho intervistato molti e molti ministri, commissari e così via.
Quindi gli italiani che venivano qua in Irlanda e li seguivi le loro missioni, insomma, all'estero.
Esatto. No, non vivevano loro in Irlanda.
No, venivano qua in missione, esatto, tu eri già qua, dicevo, quindi potevi coprire la notizia, ho capito.
Anche per esempio di 2 ambasciatori, io ho saputo che venivo, quando è stato l'ambasciatore in genere dura 3 o 4 o 5 anni, in genere 5 anni.
A parte per un ultimo, durato 2, vabbè, eccezioni.
Gli ambasciatori, io ho saputo di 2 che sarebbero arrivati qui in Irlanda e ho fatto una presentazione sul Tempo di Roma, che tra l'altro scrivevo poi per vari giornali, volte a volte, sul tempo di Roma della loro venuta qui in Irlanda. Naturalmente loro felicissimi di questa presentazione, che poi erano notizie generiche che tutti conoscevano, però avere un po' due o tre colonne di mezza pagina o di un quarto di pagina sul Tempo di Roma, che era un giornale di prestigio nella capitale italiana, faceva molto comodo a loro, che salutavano con molto interesse.
Tu hai conosciuto tanti ambasciatori, forse con Savoia, il legame, seppure cavaliere, insomma, il titolo giustamente ti hanno dato. Qual è stato appunto il percorso degli ambasciatori che sono venuti qua? Hai visto ambasciatori diversi che hanno avuto un approccio diverso? Com'è stato, secondo te, l'Irlanda ha avuto buoni ambasciatori oppure era una sede non granché, venivano quelli più anziani o quelli più giovani? Come la tua esperienza degli ambasciatori che sono arrivati qua, qual è? Hanno avuto un impatto? Qualcuno in particolare ha avuto un impatto più positivo di altri?
Sì. No, tutti quanti sono stati, secondo la mia modesta opinione, sono stati bravi nello svolgere il loro compito e molte volte, pur venendo qui in Irlanda alla fine della loro carriera, questo succedeva piuttosto spesso, però hanno fatto delle cose belle tutto sommato. Ricordo nel 1986, allora c'era il nostro ambasciatore Tozzoli, ancora una volta che abbiamo nominato prima, nell'86 io ho organizzato la bellezza di 6 gemellaggi tra l'Italia e l'Irlanda. Scusami se forse andiamo un po' avanti.
No, questo è un argomento, parliamone adesso. Okay. Lo parla. Tu sei il gemellatore, tu sì. Hai creato una marea di gemellaggi tra Italia e Irlanda. No, quella è una domanda che volevo farti tra poco, ma parliamone subito. Sì. Com'è nata questa cosa? Perché tu sei famoso per essere il fautore di tanti gemellaggi, una cosa bellissima.
6 gemellaggi che stavo iniziando, in quell'anno sarebbero stati completati, e volevo presentarli all'ambasciatore, a Tozzoli. Ma tutti quanti, a cominciare anche dal direttore dell'istituto, dice, ah, se l'ambasciatore verrà a sapere di questa attività che tu devi fare, ti taglierà i piedi. Ma io dico, voglio andare ugualmente dall'ambasciatore a parlarne. E sono andato una mattina, immediatamente quando l'ambasciatore ha sentito che volevo scrivere un articolo sulla una bella rivista italiana sulla economia italiana e sui rapporti italo-irlandesi, soprattutto dal punto di vista economico. E con delle fotografie, è stato un bell'articolo, ho preso quasi tutta una pagina. Quando l'ambasciatore ha chiamato subito consigliere e segretario dell'ambasciata, dicendo: ma guardate cosa sta facendo questo signore qui. Sta scrivendo un articolo. Mettetevi subito a sua disposizione per notizie, numeri, cifre che riguardano un po' il commercio e le altre cose tra Italia e Irlanda. Poi ancora, dico, signor ambasciatore, ma io vorrei fare anche 6 gemellaggi. Ma queste sono cose che noi dobbiamo fare, l'ambasciatore dice, anche se al tramonto potremmo dire della sua vita quasi. E poi ancora, dico, ad agosto o luglio che fosse, non mi ricordo più, luglio mi pare che fosse, vorrei organizzare un incontro tra cavalieri italiani, cioè corse italiane, cavalli italiani, proprietari italiani e proprietari irlandesi. E l'ambasciatore: ma queste sono cose che noi dobbiamo fare, assolutamente. E mi ha benedetto, vai avanti, non solo.
E ne fate tante.
Ma non solo, ma lui ha preso parte a tutti questi gemellaggi che venivano lanciati nella propria cittadina anche, sempre. E naturalmente veniva colmato da regali, particolari ceramiche,
ogni prodotto locale.
Locali che facevano un mondo di piacere a lui. Facevamo una cena del tutto speciale, come quella, la prima gemellaggio che abbiamo fatto tra Gangi, che è la mia città in Italia, e Clonmel. Abbiamo fatto il lancio l'abbiamo fatto a gennaio, il primo gennaio o il 31 dicembre.
Che anno era il primo gemellaggio?
1986.
86.
Quindi il primo gennaio era il lancio ufficiale della cittadina di Clonmel che si gemellava con Ganci. E quindi ma articolo sui,
cosa
sui
ti interrompo? Come funziona il gemellaggio tecnicamente? Come scegli la cittadina, il paese, sì, che ecco, gemellaggio? Sì. Come funziona? Vai a parlare col sindaco? C'è un procedimento, un processo da fare?
Prende l'organizzazione di un gemellaggio in genere prende minimo un anno o più anni addirittura per poterlo portare a termine. Il gemellaggio, questo per esempio tra Clonmel e Ganji, è stato ideato perché un santo irlandese chiamato Cataldo, San Cataldo, molto venerato soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, proveniva da quelle parti. Io non sapevo esattamente dove provenisse, perché queste notizie erano anche non ancora pubbliche, si può dire, gli irlandesi conoscevano e conoscono ancora oggi poco di San Cataldo, hanno appreso un po' di più tramite questi gemellaggi che ci sono.
Grazie a te che ci hai scritto. Quanti libri hai scritto in totale?
Su questi argomenti, sulle relazioni italo-irlandesi, tra 20 e 25 circa.
E specificatamente sui monaci da parte del...
Includendo i monaci, i medici irlandesi.
Il grosso è questo.
Sì, perché per esempio...
sono tanti di chi scrive questi.
Sono andati in Italia, sono andati in Svizzera, in Austria, in Germania, nei Paesi Bassi, in Inghilterra, in Scozia. E su ogni nazione, Scozia e Inghilterra, ho scritto due libri.
Come è nata sta cosa qua? Perché comunque non è... Non è legato strettamente all'antropologia. Ti interessava la parte spirituale, la parte storica, la parte. Sì, qual è la parte che ti ha spinto poi a fare questo studio?
1986 è l'anno base. E in quest'anno, o in quell'anno meglio, ho scoperto che con l'Italia, gemellaggio con l'Italia, c'era un grande santo chiamato Colombano, che a Bobbio aveva costruito il suo ultimo monastero, divenuto un centro culturale, filosofico, di tanti religioso naturalmente, e che aveva fatto tanto bene a tutta l'Italia del Nord, chiamato il Monte Cassino del Nord addirittura. E per questo io naturalmente poco a poco ho scoperto questo santo così per caso, non sapevo della sua esistenza prima, ma una volta scoperto, naturalmente ho cercato di addentrarmi sempre più nella sua vita facendo, studiando fonti e così via. E dal 1980 in pratica, dal 1980, quando già pensavo di lasciare l'Irlanda e dire grazie all'Irlanda per avermi ospitato per 10 anni già, e da lì è iniziata questa storia o questa ricerca di fonti irlandesi, soprattutto di fonti culturali che avevano beneficiato Italia ed Europa.
Siccome hai fatto tanti libri, tante conferenze, e il settore probabilmente c'era poco ancora, sei stato uno dei primi ad approfondire queste tematiche, non penso ci fosse una cosa pubblicistica, magari molte cose gli irlandesi stessi non li conoscono, hai aperto insomma un varco su un settore interessante poco battuto.
Sì, parlando agli stessi irlandesi, facendo delle conferenze in varie località dell'Irlanda anche, alla fine... Molte persone sono venute da me a dirmi, se non la totalità, ma noi non sapevamo nulla.
C'era un italiano per parlarci di questo.
Avevamo tanti monaci che hanno fatto tante belle cose in tutta l'Europa.
Senti, fra pochi giorni a Santa Brigida c'è il nuovo bancolide che hanno messo a febbraio. Chi è il tuo monaco santo preferito? Su quello che hai studiato, ti sei più innamorato di questa figura? C'è qualcuno in particolare dei personaggi che hai trattato, le varie geografie, storie?
Santa Brigida, ho parlato a Kildare, ho parlato nell'Irlanda del Nord, ho parlato anche in altre parti in Italia, e Santa Brigida mi ha sempre colpito, poi una donna naturalmente, e sono tante altre donne di cui non conosciamo i nomi, che si sono distinte nel campo missionario, soprattutto nella Scozia. E Santa Brigida poi, naturalmente San Cataldo per il suo rapporto con l'Italia meridionale, poi San Colombano per il suo rapporto con l'Italia. In questo momento sto scrivendo un'introduzione a un libro perché i fiorentini vorrebbero che San Frediano possa essere considerato anche fiorentino. Ma San Frediano sappiamo benissimo che è il patrono di Lucca e ha fatto tanto bene a Lucca, ma possibilmente al suo tempo, oltre 1500 anni fa, ha fatto anche del bene nella stessa Firenze.
Però, non mi metterei tra le contese tra città toscane, se rischia la vita, se attribuisce.
Sto scrivendo su di lui per dire, naturalmente, non avevo già scritto su di lui nel mio uno dei miei primi libri, dal titolo Sulle strade del mondo, monaci irlandesi in Italia e in Europa. Poi i titoli che ripercorrono un po' i loro sentieri, le loro vie. E adesso, per esempio, due anni fa è stata tracciata per la prima volta la strada che San Colombano ha fatto o ha potuto fare venendo dall'Irlanda in Europa. E io ho avuto la grande fortuna anche di visitare l'isola dove San Colombano ha studiato, Clinish Island, che si trova oggi, è un'isola deserta, è una serie di tante isole nell'Irlanda del Nord, Enniskillen in modo particolare, e sono 300 isole una dopo l'altra, e una di queste è Clinish, dove è un monaco celeberrimo ha studiato come San Colombano.
Sì, nell'Irlanda che è povera, sì, però ha portato cultura, religione, civiltà in molte zone. Che magari...
Non dimentichiamoci che forse poi possiamo cambiare argomento se vuoi, che San Colombano è stato definito da Robert Schumann come il santo protettore di coloro che lavorano per un'Europa unita, perché Colombano è il primo monaco che parla di totius Europae, di tutta l'Europa, che tutta questa Europa dovrebbe essere insieme. 200 anni prima di Carlo Magno, per dirti l'importanza che questo monaco ha avuto e ha lavorato per raggruppare, riunire gli italiani e gli irlandesi, le varie nazioni sotto un ombrello con i suoi monaci.
Il primo erasmiano non sei tu, è lui, quindi il primo europeista, generazione Erasmus. Abbiamo pochissimo tempo, io volevo chiedere un sacco di cose, però saltando un po' da qua e là, una domanda proprio, dici un sì o no, sei d'accordo o contrario alla venita della Lucanaus, che ormai è già caduta?
Mi dispiace tanto, ma è stato fatto. L'accetti,
ok. Perché ho intervistato entrambi gli ambasciatori, chi era a favore e chi era contro, chi voleva portarci l'ambasciata e il consolato, chi poi l'ha venduta. Si è creato un certo dibattito su questo. E, senti, tu hai fatto questo percorso giornalistico, poi studiato in cultura, hai fatto lecture al Trinity, quindi mondo accademico. A un certo punto hai anche creato un'associazione, non so come, Casa Italia. Cos'era? Perché l'hai creata? Cosa si è fatto negli anni, perché è stato l'istituzione, insomma, è un competitor dell'Istituto di Agricoltura, perché è nata e come si è sviluppata questo tuo progetto?
Non come competitor dell'Istituto di Agricoltura, una volta che io ho lasciato l'istituto nel 99, dopo 20 anni di continuo lavoro, insegnamento e anche organizzazione di attività naturalmente culturali nello stesso istituto, dopo tanto tempo sentivo delle forze ancora in me, ho iniziato un'altra scuola e ho messo come titolo Casa Italia Cultural Center. Da lì, ma non volevo essere né di competitività, però, infatti non me lo sono mai sognato.
Ma non c'è nulla di male, peraltro, esatto. Secondo me, anche fosse. Io adoro il libero mercato, se ben temperato, insomma. Senti, quindi, tutta questa esperienza di Dublino, ogni tanto tu sverni un po' in Italia, vai un po' viva, no? Sei tornato da poco, mi dicevi prima.
Ma giro tanto adesso.
Gira ancora.
Oh sì, faccio conferenze.
Come la tua vita, questo periodo della tua vita? Sei ancora super attivo, vedo che scrivi, ti muovi.
Sì, adesso avrò una conferenza al Rotary Club, al numero uno Rotary Club di Dublino, proprio il 10 marzo. Un'altra data che ancora non è stata decisa, ma spero che lo possa essere nei prossimi giorni, e per un'altra conferenza alla Associazione Italo-Irlandese di Finanza, di Camere di Commercio, okay, delle Camere di Commercio Italo-Irlandese. Okay. Poi ancora un'altra ancora in altra parte, insomma,
da fare?
Nei prossimi giorni aspetto una chiamata perché ogni anno mi chiamano nell'Irlanda del Nord a parlare di Santa Brigida, per esempio. L'ultima è stata l'anno scorso. Ad organizzare queste conferenze è stata una irlandese che abita in un paesino o in un villaggio accanto a Firenze che si chiama Santa Brigida.
Ah, vedi, sono un sacco di legami, un sacco di ponti che molti non conoscono, esatto, che esistono, che tu hai scoperto, che magari uno ci vive di fronte. Sei stata a Nord Irlanda, hai scritto un libro su Trouble, sui problemi dell'Irlanda. Tu sei ottimista su questo? Secondo te fra 5 anni ci sarà il referendum, l'Irlanda tornerà unita, come dice lo Sinn Féin, la McDonald's? Se tu sei ottimista o pessimista sulla risoluzione finale di questa problematica?
È la soluzione unica alla quale bisognerà arrivare. Non metterei però limiti di tempo, per il semplice motivo che queste cose prendono tempo. Sappiamo benissimo che la pace firmata nel 1998 è stata una pace che fino, possiamo dire, a ieri ancora aveva delle problematiche, e oggi i protestanti e i cattolici, abbiamo fatto anche 2 gemellaggi con cittadine dell'Irlanda del Nord, che soprattutto per questa possibilità di portarla a dialogare con altre cittadine e portare pace nelle loro comunità. In una eravamo già alla vigilia del gemellaggio quando una bomba dell'IRA messa in una caserma abbandonata, tra l'altro nottetempo, ha fatto saltare il tutto. E io dormivo presso, ero ospite di una casa di protestanti che mi hanno ospitato per quella sera, subito dopo avremmo avuto il gemellaggio, e il gemellaggio è saltato con la bomba.
Sì, tu hai vissuto la fase del Troubles, perché viene adesso da pochi anni, non può capire cosa significava la tensione che esisteva ovunque, anche Dublino, che ora sembra un posto tranquillissimo. Io chiedo sempre di Dublino, i miei ospiti, una domanda che faccio sempre molto banale: il bello e il brutto di Dublino, tu che l'hai vissuta così tanti anni e conosci, mi sai dire una cosa bella e una cosa brutta di Dublino, più come città, come posto in cui vivere? C'è qualcosa che ti piace e qualcosa che proprio non ti piace? Sì.
Dublino è senz'altro una bella città dove si può vivere ancora e si vive a misura d'uomo. Ci sono tanti parchi, ci sono tante zone che ospitano e illuminano la mente e il cuore. E quindi a me piace tanto. Non direi che ci sono delle cose negative da osservare, non me la sento di poter legiferare un po' su questo campo.
Benissimo. No, di solito quando chiedo questa cosa, chi ama Dublino dice solo le cose belle, chi lo odia dice solo le cose negative. Non mi riesco mai a trovare due cose, una sì, una no, ma ci sta benissimo. Senti, quindi tu progetti, vedo che tu continui ad andare, progetti editoriali, stai scrivendo qualcosa al momento?
Sì, 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 sì. Ho vari libri sotto torchio in questo momento, di cui uno sulle relazioni italo-irlandesi, perché sarebbe bello poter, per esempio, poter parlare dei legami tra Italia e Irlanda e quello che gli irlandesi hanno fatto per l'Italia in genere in momenti anche di difficoltà. Per esempio, nel 1573, alla pieno, nel momento, uno dei momenti più duri delle cosiddette leggi penali inglesi, severissime come leggi penali, il Papa Gregorio XIII mandò 700 soldati italiani in Irlanda, nella contea di Kerry. Ad aspettarli c'erano gli inglesi che avevano preparato un'imboscata per loro, e in due mesi dopo non esisteva nessun italiano più, erano stati tutti passati alle armi, poveracci. Ora, gli irlandesi hanno mostrato, sono stati capaci di corpi che hanno sono riusciti a trovare, a seppellirli con tanta pietà e con tanto decoro. Abbiamo avuto anche un altro caso nel 1960, un DC all'Italia che si schianta nell'Irlanda, a Clare, nella contea di Clare, si schianta sopra un cimitero, addirittura un piccolo cimitero, una cittadina della contea di Clare, e gli irlandesi sono stati capaci di raccogliere questi, i morti, che sono stati 31 morti, e a dare loro una sepoltura dicendo, scrivendo una lapide in cui lodano, mettono i nomi di alcuni nomi perlomeno, e dicono forgotten, not forgotten, apprezzati ma non dimenticati. E così via. Abbiamo tante altre storie di, per esempio, la Randora Star, che avevamo avuto questo famoso naviglio o crociera, nave da crociera, utilizzata per il trasporto da parte degli inglesi di prigionieri politici, e affondata da un sottomarino, un piccolo sottomarino tedesco, senza sapere che sopra, su quella Randora Star, c'erano anche prigionieri tedeschi, e c'erano la bellezza 1500 persone, e la Randora Star poteva contenere soltanto 700 persone, per modo di dire, affondata. Questi naturalmente, la maggior parte sono periti nell'affondamento sulle coste dell'Atlantico, ma quando l'Atlantico ha restituito vari corpi, sono stati sepolti da parte degli irlandesi dal nord al sud, si può dire. Dal nord al sud sono stati seppelliti con tanta pietà e con tanta, anche, come pur dire, gentilezza da parte degli irlandesi per l'affetto che portavano verso i nostri italiani.
Sì, guarda, potreste parlare di tantissimo. I legami con l'Irlanda sono tanti, inaspettati, che molti pensano che siamo mondi così diversi, così distanti. In realtà siamo più vicini di quello che pensiamo, anche grazie all'opera che hai fatto tutti questi anni tuoi. Tra l'altro ci sono alcune conferenze, sono presenti online, qualcuno può anche vederle oppure partecipare, se quando ne farai pubbliche qua a Dublino o in Italia, visto che sei sempre super attivo. Io ti ringrazio tanto per essere venuto qua, per tutta quell'attività che hai fatto negli ultimi anni, la tua vita, gli ultimi decenni di rapporto con l'Italia. È stato sicuramente una ricchezza per chi vive qua, chi cerca appunto punti di contatto. Ne hai creato tantissimi, tuoi gemellaggi, libri, attività culturali, eccetera. Grazie ancora, Enzo. Tu ti fermi un po' adesso qua a Dublino oppure tornerai via fra poco? Stai ancora un po' adesso?
Per Pasqua.
Quindi come sei, tu ti muovi sempre. Grazie ancora, e noi invece ci vediamo fra un mesetto, un altro argomento, alla prossima, grazie ancora.
Grazie Maurizio per il tuo lavoro, per le tue domande e per la tua pazienza.
Allora, è stato molto interessante, grazie a te ancora. Alla prossima, ciao.